Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Buongiorno ascoltatori di Gorgo Radio e lettori del settimanale Radar, sono Stefania Colurgioni. Questa settimana abbiamo ricevuto in redazione un comunicato stampa che ci è arrivato dalla Lega Nazionale per la difesa del cane, che gestisce il canile di Segrate. Questo comunicato stampa dice che il canile di Segrate è al collasso e sta esaurendo i posti. Stanno terminando i posti disponibili, infatti sebbene il randagismo canino in Lombardia ed in generale al Nord Italia sia da anni un fenomeno sotto controllo, gli ingressi di cani problematici e di quelli relativi a movimentazioni e staffette illecite stanno mettendo a dura prova la struttura. Nel primo caso si tratta di cani terrietti, tipo pitbull e molossidi, che vengono ceduti da proprietari incapaci di gestirli o abbandonati sul territorio. In questi ultimi casi talvolta si tratta di animali microchippati ma il cui proprietario risulta irreperibile e le intimazioni al ritiro cadono nel vuoto. Nel caso di movimentazioni illecite, invece, sono riconducibili a cani spostati dal nord al sud Italia, privi di microchip e di garanzie sanitarie e su mezzi non autorizzati. Questi falsi accalappiamenti spesso si verificano nel fine settimana o nei giorni festivi, quando partono le staffette che attraversano il nostro paese e circolano meno persone che potrebbero assistere a quello che di fatto è un abbandono. Quindi di fatto la funzione del canile si trasforma da ricovero di animali randagi a soluzione per problematiche sociali complesse come le rinunce di proprietà legate a determinate tipologie di cani e il randagismo al sud Italia. Queste criticità non possono essere affrontate continuando a riempire le strutture. Ingabbiare cani non è infatti uno strumento efficace e funzionale per rispondere a fenomeni che, oltre a pregiudicare pesantemente il benessere degli animali, hanno ripercussioni su canili e sui comuni. Questo in breve è il comunicato stampa della Lega Nazionale del Cane, che chiede di fatto un intervento alle istituzioni e al legislatore che tuteli gli animali e possa insomma risolvere anche questa situazione di cui soffre il canile rifugio di Segrate. Io come sempre approfondisco un po' il tema e vi dico questo, che il canile rifugio di Segrate è gestito dalla Lega Nazionale per la difesa del cane sezione di Milano, è un rifugio all'avanguardia che è stato ristrutturato qualche anno fa per dare a tutti i cani il massimo del comfort. È stato fondato da Laura Rossi, che è stata presidente dell'associazione, che poi appunto ha lasciato, è di fatto deceduta dopo una lunga malattia l'anno scorso. In questo rifugio continuano comunque il lavoro tanti volontari, Andrea Cristina, Elisa Cezza, tanti giovanissimi volontari. Prezioso il tempo che dedicano a questo rifugio, consentendo a tutti gli animali di uscire per lunghe passeggiate due volte al giorno. Questo luogo è nato grazie ad una donazione del terreno che è stata fatta alla Lega Nazionale all'indomani della chiusura del precedente rifugio, che era stato aperto fin dal 1950. Ci sono anche altri animali, poi ci sono dei cuccioli, ci sono delle galline. Comunque sono lì dal 1991 e questa è una delle prime sezioni della Lega del Cane nata in Italia. Oggi però il rifugio, questo è importante dirlo, lavora in convenzione con molti comuni lombardi e dà anche una mano alle sezioni del Sud Italia che spesso si trovano in difficoltà con canili affollati. Quanto alla Lega Nazionale per la difesa del cane, ha ormai mezzo secolo di attività alle spalle, ma porta molto bene i suoi anni, dicono i volontari, e dal 1950, anno della sua fondazione, si batte senza sosta per aiutare gli animali in difficoltà, abbandonati, maltrattati, non rispettati. Attualmente ci sono 125 sezioni locali e 20 delegazioni, è una struttura capillare in continua crescita che salva ogni anno e accudisce 20.000 cani, 9.000 gatti e trova per almeno 10.000 di questi una sistemazione adeguata e sicura in famiglia. La sezione di Milano della Lega Nazionale del Cane si occupa ogni anno di circa 500 cani e 100 gatti che accoglie proprio in questo rifugio di Via Martiri di Cefalonia 18 a Segrate e ai quali trova adozione. È operativa sin dagli anni 90 e adesso l'attuale nuovo presidente si chiama Valerio Tacchini. Che cosa devo dirvi? Che il rapporto LAV del 2022 parla chiaro, c'è un esercito di 600.000 cani randagi in tutta Italia e più di 2 milioni e mezzo di gatti. Rispetto ai dati relativi al 2000, il randagismo in Italia è in lieve flessione, però i dati sono diversi tra nord, centro e mezzogiorno, comunque è diminuito moltissimo rispetto al 2018, però il numero dei cani che stanno in canile è ancora molto alto e a questo numero si somma quello degli animali ancora vaganti. Dei 69.171 cani presenti nei canili, il 61% si trova proprio nel sud e nelle isole. Diminuiscono anche gli ingressi nei canili sanitari, ma di poco. E allo stesso modo sono basse ancora le sterilizzazioni dei cani, che sono aumentate solo del 2,4%. Si possono contare 80.000 gatti e 50.000 cani che vengono abbandonati ogni anno in Italia, e tra questi più dell'80% rischia di morire in incidenti o di stenti o a causa di maltrattamenti. Il randagismo in generale è un grande problema nel mondo, in Europa e in Italia. Le motivazioni che inducono questi numeri rispetto al randagismo si possono ritrovare chiaramente nella mancanza di responsabilità dei proprietari, nella difficoltà di gestire animali, nel cambio di residenza spesso anche delle persone, oppure altre ragioni che insomma non sono propriamente giustificabili e razionali, non che queste le siano. Nel 2022 sono stati abbandonati 71.000 cani. Ok, secondo Legambiente, parliamo ancora di altri dati, nel 2022 dai dati forniti dalle amministrazioni comunali emerge, come vi ho appena detto, la stima di 71.000 abbandoni, una lieve flessione dell'1% rispetto al 2021, un anno in cui però c'era stato un significativo aumento rispetto al 2020 del 43%, come acuirsi della crisi socio-economica scaturita dopo la pandemia e anche dal cessare delle condizioni nate con lo smart working una volta conclusa l'emergenza. Questi fattori hanno anche influito sul numero delle adozioni dei cani dai canili rifugio, perché a partire dal dopo pandemia c'è stato un trend in diminuzione, sono stati cioè adottati meno cani. Però la spesa pubblica del settore cresce moltissimo. Nel 2022 sono stati investiti 229 milioni di euro, 6 volte la somma impegnata per tutti i 24 parchi nazionali e 30 volte la somma impegnata per tutte le 27 aree marine protette. Nonostante questo, di fatto il problema non è stato risolto. Secondo Legambiente, a influire sono la mancanza di monitoraggio, di regolamentazione, di controlli, che ha portato ad un utilizzo inefficiente di tutti questi fondi. Meno della metà delle amministrazioni locali, solo il 43,8%, è a conoscenza del fatto che esistano strutture dedicate agli animali di affezione sul proprio territorio. Questo evidenzia una mancanza di consapevolezza e di coordinamento nelle strategie di gestione degli animali. Ecco, io vi faccio un piccolo inciso. Abbiamo parlato di canili sanitari e canili rifugio. Qual è la differenza? Di fatto i canili sanitari sono dei luoghi di accoglienza istituzionali, sono creati e gestiti da comuni o province, e da privati, con lo scopo di ospitare gli animali randagi o i trovatelli raccolti nelle strade della città. Invece il rifugio è gestito da volontari che non guadagnano nulla, investono tempo, amore e denaro proprio, l'unico interesse è la salute e la sicurezza degli animali. Non vengono mai soppressi nei rifugi cani e gatti, dinanzi a malattie gravi o particolarmente dolorose si cerca appunto di curarli. Di fatto i rifugi sono gestiti da associazioni no profit che si dedicano a raccogliere animali smarriti o abbandonati, ma anche quelli che non possono essere più tenuti dai padroni. Adesso vi leggo un pezzettino, poi finisco, di articolo dal Corriere della Sera che riguarda proprio il problema gravissimo e sempre più frequente dell'abbandono di molossi, cioè di cani pitbull, soprattutto. Questo articolo riguarda il canile di Segrate. Un esempio: recentemente sono stati abbandonati due pitbull, un maschio e una femmina, giovani adulti, dall'età apparente di un paio d'anni. Davanti al canile di Segrate sono stati legati al cancello con i loro stessi guinzagli da due persone che, dopo averli immobilizzati alla recinzione, se ne sono andati come se nulla fosse. Peccato che questa scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza della struttura e adesso le autorità competenti stanno indagando. Questi cani sono microchippati, questo rende l'idea di quanto sia complessa e pesante la realtà che ruota attorno a questa razza e ad altre razze come l'Amstaff, il dogo argentino, i terrier di tipo pitbull e gli incroci tra gli stessi. Purtroppo è una cosa che avviene spesso, ha detto Elisa Cezza, che noi di Radar abbiamo intervistato davvero tante volte, anche perché è la responsabile dell'ufficio dei diritti degli animali a Gorgonzola, oltre che una grandissima e decennale volontaria della Lega del Cane. Dice Elisa: non hanno paura di essere identificati questi proprietari, perché molto probabilmente all'indirizzo associato al microchip non si troverà già più nessuno, oppure perché nel frattempo ci sono stati diversi passaggi di proprietà degli animali. Insomma, è come se lasciassero la propria firma, ma non se ne curano affatto. I pitbull sono spesso associati in certi ambienti all'idea di forze di comando, danno uno status sociale di dominio, incutono timore, per questo sono spesso accompagnati a individui ai margini della società, i quali poi non si fanno scrupoli a disfarsi alla bella e meglio di chi non è considerato un fedele compagno o un amico quattro zampe, come invece siamo ormai soliti definire gli animali di casa. In Lombardia il microchip sottopelle è obbligatorio e non è un caso isolato quello di cui stiamo parlando. Arrivano spesso nei rifugi animali le cui origini possono essere tracciate. Per questo a volte questi animali sono trovati con tagli all'altezza del collo, effettuati per estrarre il microchip di riconoscimento, ma sempre di più vengono abbandonati anche in presenza di questa sorta di carta di identità elettronica. In questi casi gli abbandoni di Celisa sono opera di persone che non conducono una vita regolare, quindi non hanno nulla da perdere, sempre che risultino ancora reperibili. Il microchip dice anche un'altra cosa, spiega bene l'esplosione del problema negli ultimi anni. Non capita raramente di avere a che fare con pitbull provenienti da allevamenti regolari. Quindi sono animali nati da cucciolate domestiche, in qualche caso casuali, in altre sono cercate per sfornare cuccioli da vendere attraverso il passaparola e social network. Prendersi un pitbull che non arriva da un allevamento da un canile significa fare a meno di tutte quelle verifiche preaffido che i rifugi e gli allevatori più seri compiono. Il problema, va sempre ribadito, non sono i cani, che hanno sì una struttura fisica e delle motivazioni di razza che li portano ad essere di difficile gestione, ma il problema è quando sono affidati questi animali a mani non esperte. Il risultato, si torna sempre lì, sono canili pieni di esemplari di queste razze, soprattutto al nord. Anche in questo caso non c'è buon senso, ma sono azioni illegali le cui conseguenze vengono scaricate sulla collettività. Scusate come sempre il disturbo di sottofondo, ma è ancora perché mi trovo sempre di fianco alla redazione di Radar, dove abbiamo la copisteria e ci sono clienti che vanno e vengono. Mi fa piacere dirvelo, ci sentiamo settimana prossima.
Bentornati a Daniele Fossati per le notizie di Radar che trovate sul podcast di Gorgo Radio. Vi raccontiamo un po' cosa è successo nelle ultime settimane, soprattutto a Gorgonzola. Martedì 26 marzo diversi utenti che si sono recati in piscina presso il centro sportivo Seven Infinity hanno segnalato tosse, bruciori e infiammazioni dopo la nuotata. Cosa è successo? C'è stata una percentuale di cloro un po' più alta nell'acqua, ma i malesseri che hanno accusato diversi utenti non dipendono da quello. Questo è quello che ha scritto il centro sportivo in una mail, in una lettera che ha inviato agli utenti che avevano segnalato appunto questi malesseri. Radar si è recata in via Toscana con Alessandro Vella, che è il direttore della piscina del centro, e poi con Marco Mancin, appunto del Seven Infinity, e ha tentato un po' di capire come sono andate le cose. Siamo andati anche nella sala dei comandi un po', dove Mancin ci ha mostrato come viene gestita poi l'immissione del cloro nell'acqua della piscina. Ha voluto rassicurare un po' tutti, come aveva già fatto anche appunto nella lettera che aveva inviato agli utenti, e anche alla Seven Infinity hanno ammesso ovviamente che le segnalazioni arrivate sono state tante. C'erano state anche segnalazioni da parte di alcuni genitori, perché c'erano stati tanti bambini che si erano recati a fare nuoto nei corsi appunto che si tengono alla Seven Infinity, e avevano segnalato tanta tosse, bruciori, infiammazioni. C'è qualcuno che poi la settimana seguente ha deciso di non recarsi in piscina per attendere un po' di novità su quello che era accaduto. Vi raccontiamo poi un altro episodio spiacevole avvenuto a Gorgonzola. Nella fase dell'iscrizione all'oratorio feriale sono state segnalate parecchie minacce, o comunque non parecchie, magari un termine esagerato, ma un po' troppi episodi eccessivi relativamente alle segretarie dell'oratorio feriale. Sono persone che prestano di fatto un lavoro di volontariato, danno una mano all'oratorio, ma capita che alcuni genitori o parenti dei bambini che si devono iscrivere all'attività del feriale eccedano e minaccino queste persone. È successo anche che qualcuno addirittura abbia aspettato una delle segretarie in strada per minacciarla dopo un diverbio, potremmo dire, che è avvenuto all'interno dell'oratorio. Sono fatti che hanno portato il prete dell'oratorio, Don Lorenzo Valsecchi, a scrivere un messaggio, una comunicazione sul canale Telegram che lui utilizza per diffondere le comunicazioni relative all'oratorio. Ha detto che questi episodi sono già stati segnalati ai carabinieri, ma che se dovessero ripetersi lui non esiterà anche a fare un esposto in via ufficiale. Ci vediamo in edicola.
Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.